Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti a tutti, siamo arrivati alla 238esima trasmissione di questo nostro appuntamento, come ha detto la sigla di Tutto un Po', parleremo veramente di tutto quest'oggi perché abbiamo un ospite che ci può raccontare della sua esperienza lavorativa cose interessantissime, tra l'altro c'è anche una mostra a Gualdo Tadino che continuerà sino al giorno dell'Epifania, il 6 di gennaio. Abbiamo invitato con Di Tutto un Po' per la prima volta, anche se non è la prima volta che sta in radio, Roberto Battaglia, al quale auguriamo una buona giornata. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti.
Ho anticipato anche il mio amico, socio e diciamo conduttore di questa trasmissione, proprio perché oggi abbiamo questo ospite interessante perché ha degli spunti veramente molto belli, ci fa riflettere. Caro Carletto, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno anche all'ospite. Io spero che anche la gente apprezzerà, naturalmente. No, noi portiamo sempre gente di varia che ha qualcosa da dire, comunque. Non solo politici, ma anche gente
della società civile.
La società civile che ha qualcosa da fare, fa qualcosa e ha qualcosa da dire. Intanto, siccome io lo conosco poco, Romano Battaglia, io vorrei sapere di che studi hai fatto. E prima di fare il fotografo, di cosa ti occupavi?
Allora, io ho fatto studi artistici e poi ho direttamente iniziato a lavorare in una agenzia stampa a Roma. Dopo un paio di anni si è aperta una possibilità per andare all'estero e lavorare in un progetto in Centro America, e lì alla età di 20 anni ho preso il mio primo aereo e l'ho volato via, come si dice.
Esatto, sei andato.
Beh, tu a 20 anni, io il mio primo aereo l'ho preso dopo 70 anni, quindi
vedi. Lui ha anticipato i tempi, che un ragazzo a 20 anni prende e va poi in Sud America, dove sì, in Centro America non era un ambiente facile.
No, anzi, sono arrivato in un periodo in Centro America dove ancora era una zona in pieno conflitto, c'era il conflitto dei Contras in Nicaragua, il conflitto in Salvador, Guatemala con la guerriglia, insomma era un momento veramente difficile. Ho lavorato 2 anni in un progetto di cooperazione e poi lì, una volta in Costa Rica, perché la mia base era in Costa Rica, ho iniziato a collaborare con l'agenzia Reuters, che è l'agenzia internazionale di notizie, e da lì ho cominciato a muovermi per tutta l'area, seguendo, ahimè, i conflitti, perché bad news, good news, dicono gli americani, insomma le brutte notizie sono sempre
le migliori,
sono buone, quindi si seguiva quello ed era veramente un periodo molto conflittivo.
Ecco, ma era pericoloso?
Beh, era pericoloso, sì, era pericoloso perché ci spostavamo appunto dal Nicaragua al Salvador, erano anni di pieno conflitto, di guerra non dichiarata ma guerreggiata, e insomma si rischiava fino al clou. Il mio clou è stato seguire l'invasione di Panama dalle prime ore, perché poi dopo mi ricordo perfettamente che a Panama già si prospettava un'invasione per togliere di mezzo il famoso Noriega, il dittatore locale. Gli americani già l'avevano annunciato, che poi Panama era sotto il loro controllo diretto. Io mi ricordo che entrai 3 giorni prima dell'invasione come semplice turista, per non dichiarare il fatto che fossi un fotografo o un giornalista, e dopo 3 giorni ci fu l'invasione e seguimmo, addirittura mi ricordo dal tetto del mio albergo seguì in diretta i bombardamenti del centro di Panama.
No, ti ho fatto questa domanda perché anche ultimamente sappiamo di molti giornalisti e fotografi morti durante i conflitti, quindi insomma capisco che questo tipo di lavoro fatto nelle zone di guerra sono abbastanza pericolose, insomma.
Sì, io veramente ho sempre scelto il fotogiornalismo proprio perché mi è sempre piaciuto documentare, comunque essere parte, essere testimone della storia viva, no? È vero che quando ti metti in queste situazioni il pericolo c'è, lo metti in conto. grazie a Dio sono qui, ne ho passate alcune, le ho superate, grazie a Dio sono qui a raccontarlo, però sì.
Ma tu sei un freelance?
No, a quell'epoca lavoravo con Reuters, sempre con l'agenzia, quindi lavoravo sotto la loro protezione, insomma, in caso di emergenza saremmo stati evacuati, è tutto un protocollo in questi casi, ma è sempre qualcosa che succede dopo, l'importante è non arrivare all'incidente.
Beh, certo. Stamattina ricordo abbiamo Roberto Battaglia, fotografo professionista, che tra l'altro parleremo poi anche della sua mostra, però io pensavo, un ragazzo di 20 anni prende l'aereo, sì, sotto la protezione di questa agenzia di stampa internazionale, però i genitori, no, gli affetti, cosa ti dicono? Cioè, ma non sei matto andare in questi posti?
Ma io ricordo che mio papà specialmente rimase molto molto triste da questa notizia, lui non voleva che andassi via, ma penso che non esattamente neanche in America, lui non voleva proprio che lasciassi l'Italia, si adoperava per farmi tornare, mi prometteva di aiutarmi a cercare un lavoro in Italia, che qui che lì, però io penso che poi alla fine ognuno di noi, è un passo che ognuno di noi abbia fatto in un momento dato della propria vita. Certo, non sono rimasti contenti del fatto che sia andato via e mi ricordo perfettamente che per non preoccuparli, specialmente nei momenti più difficili, io avvisavo solo mio fratello a Roma, gli dicevo esattamente dove stavo, in che guai mi stavo mettendo, ma di non dire nulla ai nostri genitori per non farli preoccupare.
Sono ancora vivi i tuoi genitori?
No, purtroppo no.
Che il talento di essere fotografo, quando nasce, quando scatta?
Ma io in realtà iniziai gli studi artistici perché mi piaceva tanto l'architettura. Volevo iniziare la facoltà di architettura, se non che durante gli studi al liceo artistico c'era un professore che aveva iniziato un laboratorio di fotografia, Galeotto fu il laboratorio, da quel momento non sono riuscito più a sganciarmi e con alcuni risparmi ho comprato la mia prima macchina fotografica e da lì è stato tutto.
E come è cominciato subito, non credo, con la macchina digitale oppure con la macchina normale?
No, a quei tempi adesso già avendo parlato di questi conflitti storici non è difficile capire, no? di che epoca parliamo. No, a quel tempo era tutto analogico, tutto negativo, tutto analogico. Laboratorio, camera oscura, sviluppo negativo. No, era tutto mettere le mani nell'acido. A me poi era proprio quello che mi piaceva, cioè rimanere chiuso in camera oscura.
Ma tu continui a lavorare sempre con le macchine, quelle tradizionali, oppure soltanto analogiche?
Sì,
soltanto digitali, voglio
dire. Siamo passati al digitale, grazie a Dio, perché l'analogico era bello, ma ogni volta spostarsi con quattro valigie con il laboratorio smontato era veramente un dramma.
ci sono degli aneddoti in questo tuo percorso di vita come fotografo che nel bello e anche nel brutto? Le guerre sicuramente sono esperienze negative, però ti forgiano anche, no?
Sì. Beh, io penso di aver passato due o tre momenti veramente formativi, diciamo così, tra virgolette, veramente lì in Centro America, perché sia in Salvador che in Panama durante il conflitto abbiamo rischiato veramente tanto, specialmente in un fuoco incrociato a Panama, un mio collega rimase lì sul campo morto, ferito, e io riuscii a salvarmi perché mi buttai per terra dietro una grossa fioriera di cemento e riuscì a salvarmi da questa sparatoria e beh sì, quello mi è rimasto veramente impresso, anche perché poi il ragazzo che rimase colpito era anche più giovane di me a quel tempo, era appena arrivato, era appena sceso dalla macchina per cominciare a fare i primi scatti ed è rimasto lì, un ragazzo spagnolo molto simpatico, tra
l'altro. Adesso facciamo una pausa musicale, andiamo un po' di musica e poi continueremo a parlare con Roberto, perché ha tempo, ha detto che ci dedica un'oretta e parleremo soprattutto di questa mostra, non è la prima che fa nel territorio del comune di Gualdotadino, ha fatta una in onore dei Giochi delle Porte, della festa di settembre, e un'altra che parla di personaggi, insomma, interessante, presso Casa Caiani, Museo di Casa Caiani. Adesso un po' di musica.
Se te ne vai, la vita ricomincia ogni volta che mi dici addio. Se te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. te ne vai. Comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. Cielo brasiliano, nostalgia ce n'è. Piove sul futuro che se troverò un po' di pace nel caos, ora che ho bisogno di caos, ogni mia ragione non è la tua. Te ne vai, comunque ti sorriderò, comunque mi sorriderai. Nessun veleno, ciao. Vai, se devi andare vai, insieme alla coscienza, porta tutti i demoni che hai. Te ne vai, ciao.
Hai bisogno di interventi rapidi e soluzioni economiche per i tuoi radiatori? Allora c'è solo un nome su cui puoi fare affidamento. Radiatori Minelli Alvaro a Gualdo Tadino. Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, la ditta Minelli Alvaro è il punto di riferimento per la riparazione e la sostituzione dei radiatori per auto e camion. Sistemi di raffreddamento, aria condizionata e riscaldamento di ogni automezzo. Ci trovi nella zona industriale nord di Gualdo Tadino e al 337-64-7663. Radiatori Minelli Alvaro, la tua sicurezza sulla strada inizia qui.
Per la tua pubblicità su RT chiama 075-914-2020. RT Radio FM DAB Web app gratuita. RT trasmette emozioni con la musica della tua vita.
Di tutto un po'.
Allora, Roberto, prima di parlare, come diceva Enrico, della mostra che ha effettuato, mi piacerebbe sapere l'ultimo viaggio che hai fatto per fare il tuo reportage.
Ma mi ricordo che come fotografo così di notizie, di fotogiornalismo, ho seguito da vicino il conflitto nella ex Jugoslavia, quindi specialmente poi la fase tutta che si è svolta tra Albania e Kosovo. Sì, quella è stata la mia ultima copertura e poi ho lasciato di nuovo comunque l'Europa per andare in Messico. Io ho continuato a seguire le vicende messicane, un paese abbastanza difficile, bellissimo, affascinante, ma con delle difficoltà molto serie di ordine pubblico e ordine.
Sempre con l'agenzia?
No, in quel caso già no, già lì ho lavorato con dei giornali locali. Ah. Eh sì, questa è stata la mia tappa. Però diciamo che come conflitto dichiarato è stato il conflitto in Kosovo. Poi in Messico, la violenza comunque è un paese dove la violenza c'è, e lì abbiamo seguito anche altre situazioni un po' delicate, ma non erano certe.
Ti devo fare una domanda forse un po' stupida, ma si guadagna bene a fare questo tipo di lavoro?
Ma non ci si arricchisce, no, non si guadagna bene, si rischia molto. Ovviamente non è un qualcosa che si fa alla fine per l'aspetto economico.
Per passione?
Si fa perché, esatto, si ama la fotografia, si ama il fotogiornalismo, la scarica di adrenalina che ne consegue è tutto lì, ma no, non penso ci si guadagni molto. Penso che si guadagna molto di più a fare foto di moda o foto di pubblicitaria di prodotti, lì sì che i guadagni evidentemente lì c'è.
Ma tu quando vai da queste parti sei affiancato sempre da un giornalista professionista oppure da solo lo fai?
Non sempre, a volte ho seguito anchio affiancando un giornalista, a volte io stesso ho scritto i testi per poi completarli con le foto, anzi viceversa nel mio caso. Quindi Succedono in tutti e due i casi, si può fare una specie di sorta di tandem o si può lavorare in completa autonomia.
Veniamo a parlare di questa mostra, una mostra presso il Museo di Casa Cagliani che parla di personaggi che sono sì del Sud America, ma sono anche personaggi italiani. Ho visto la mostra di queste belle fotografie in bianco e nero. Innanzitutto tu hai scelto, questa è la seconda volta che mi capita di vedere questa mostra, sempre in bianco e nero, forse perché è, non lo so, è più dà più senso della realtà il bianco e nero, perché ecco, ti proponi con questi due colori.
Il bianco e nero è una scelta di stile fondamentalmente, perché insomma ovviamente si lavora oramai in digitale, quindi si lavora in colore. È anche vero che in questa mostra in particolare ho utilizzato delle immagini del mio repertorio più vecchio, diciamo, quindi foto degli anni 80 e 90 in negativo bianco e nero che ho digitalizzato, quindi per mantenere comunque una sorta di stile uniforme a tutta la mostra. È anche vero però che io prediligo il bianco e nero per una sorta di forza che il bianco e nero ha in sé, una forza descrittiva e narrativa che il colore non ha. Evidentemente ci sono tante teorie, ma evidentemente perché il colore non distoglie l'attenzione, perché il bianco e nero offre la possibilità di concentrarsi sullo stile fotografico, sul messaggio fotografico, e perché comunque il bianco e nero ha sempre un fascino particolare.
Questa mostra è stata inaugurata proprio in occasione della festa dei nonni, no? questi primi piani, questi ben intensi visi, peraltro c'è anche un viso di una cittadina gualdese, ho visto in queste immagini. Come si fa a catturare l'attimo? Cioè, li fai mettere in posa? Cioè, che tecnica usi?
In certi casi questa mostra si nasce appunto dalle celebrazioni per la festa degli anziani che si è svolta qui a Gualdo e ha toccato una festa che si celebra ogni anno in tutta l'Umbria. Quest'anno è stata fatta qui a Gualdo, organizzata da varie organizzazioni locali, e il tema appunto è stato gli anziani e l'anzianità, diciamo, no? Ci sono scatti un paio di ritratti, evidentemente posati e evidentemente colti, perché il ritratto, essendo fatto di fronte, è impossibile non essere visti, no? Però ci sono anche molti scatti rubati, molti scatti colti durante le situazioni in cui mi sono imbattuto, quindi non necessariamente hanno un valore minore o maggiore, ogni foto in sé ha poi una sua energia, un suo significato, però evidentemente la foto colta di nascosto, diciamo tra virgolette rubata, è può risultare più energica.
Ricordiamo che questa mostra si prolungherà sino al giorno dell'Epifania, mi sembra il 6 di gennaio, Museo di Casa Cagliani. E ci sono belle immagini di donne maia lì che sono uno spettacolo solo a vederle.
Sì, in effetti io proponendo questa mostra appunto sul mondo degli anziani ho cercato di fare una sintesi molto difficile tra parentesi delle centinaia di foto che ho raccolto nel corso degli anni sul mondo degli anziani, che è sempre stato un tema che mi ha interessato molto. Perché? Perché gli anziani nel loro viso hanno una capacità espressiva molto profonda.
Cioè raccontano praticamente la vita.
Esattamente. Io penso che un volto e le mani siano gli elementi del corpo umano che più raccontano il nostro passato.
Forse anche per questo bianco e nero è più efficace.
Sì, anche perché uno si concentra veramente sullo sguardo, sull'azione. E quindi ci sono foto raccolte in vari paesi, dal Centro America, Egitto, Europa dell'Est,
Italia, no?
sì, anche l'Italia ovviamente, e raccontano vari momenti dell'essere anziani, del vivere l'anzianità. E sono 25 scatti che vanno dall'85, epoca in cui ho praticamente iniziato a fotografare, fino ai giorni nostri, perché gli ultimi due scatti sono due ritratti che ho fatto qui a Gualdo. Proprio per questa mostra.
E ci sono anche situazioni, persone anziane che vanno a fare la spesa, la solitudine, ho visto, e la tua Roma. La tua Roma, come la senti in questo periodo? la tua città natale che adesso hai un attimo messo in secondo piano?
Beh, non vorrei essere scontato, ma insomma Roma è Roma. Roma è la città di tanti miei ricordi, dei miei studi, delle mie prime esperienze, ovvio. Però insomma io penso che poi le tappe della vita siano tante e diverse. Io non sono mai stato legato particolarmente ai luoghi, proprio per il lavoro che ho fatto, ho girato tanti paesi, quindi io i luoghi li assorbo, li vivo, ma non li considero definitivi, mai definitivi, quindi questo per mio modo di essere.
Non li consideri una seconda patria? Ecco, no.
Beh, poi alla fine ho vissuto più all'estero che a Roma, in realtà, facendo i conti. Però ecco, Roma è comunque la città che ogni volta che visito mi sorprende sempre, perché in tanti anni l'ho visitata e girata anche nei posti meno conosciuti, e effettivamente sarei una guida turistica spettacolare in questo senso. Però ogni volta che torno a Roma c'è sempre qualcosa che mi sorprende.
Sicuramente. Enrico, non so se
volevo farle una domanda più personale. Tu sei sposato, hai dei figli oppure no?
No. Non sono sposato, non ho figli e non lo so, forse
manco figli segreti.
No, che io sappia no, non sono stato informato. Quindi, penso che a questo punto no.
Perché il lavoro che l'ha fatto l'ha portato a conoscere tante persone in giro per il mondo. Era come un marinaio in pratica.
No, ma questa cosa, insomma, la consigli una cosa che ti può pesare, non una compagnia, non avere una compagnia, oppure no?
Oppure
vivi benissimo così da.
Ma insomma, poi specialmente per questa professione il fotografo è un lupo solitario di per sé. È un lavoro che si svolge sempre e comunque da soli. Forse questo un po' ha marcato la mia vita fino a qui, però no, non mi pesa particolarmente. Accolgo quello che la vita mi offre così come me la offre, senza farmi troppi drammi e problemi, insomma.
Ricordo questa mattina Roberto Battaglia qua in studio con noi di tutto un po', e parliamo naturalmente della sua vita professionale. Non vogliamo addentrarci nella vita privata, perché chiaramente ognuno facendo il fotografo, facendo il giro del mondo, credo che abbia avuto le sue esperienze.
Ma no, ma noi siamo giornalisti, quindi siamo curiosi, quindi
esatto, la curiosità però va sulle sue opere, perché questa mostra, ricordo, Museo di Casa Gaiani, si protrae ancora per un altro mese, doveva chiudere il primo di dicembre, invece
l'ingresso è gratuito.
Sì,
l'ingresso è assolutamente gratuito, perché è al pian terreno di Casa Gaiani, orario dal giovedì a domenica, e la mattina e il pomeriggio, comunque ci sono gli orari.
Ma tu ci sei qualche volta lì?
Non sempre, insomma, riesco a starci, magari, ecco, loro comunque lì all'entrata hanno il mio numero, qualsiasi cosa, certo. Chi volesse avere una guida dettagliata può comunque chiamarmi, io non vivo lontano, poi insomma Gualdo è molto piccino,
certamente
si arriva facilmente.
Voglio dire se c'è un Deprian allegato.
Sì, ci sono delle informazioni, ogni foto ha le sue didascalie, quindi è un percorso dettagliato
che si può fare anche da soli,
assolutamente.
Facciamo un po' di musica e poi andremo nell'ultimo frame.
Bene.
Di questa nostra chiacchierata con Roberto.
Di tutto un po'.
Bene, io credo che sia la prima volta, no, che ospitiamo un giornalista professionista che ha fatto anche dei giri per il mondo, soprattutto nei teatri di guerra, cosa non semplice.
Sei quasi invidioso.
Io sono un giornalista di pace, quindi non mi
muovo. Anche lui è un fotografo di pace.
No, sì, sicuramente. Vuoi dire che non sono mai andato nei luoghi
pericolosi,
anche perché non lo faccio da professionista,
lo faccio
da dilettante.
Hai fatto altre cose pericolose.
Sì, ho fatto altre cose pericolose, ma da dilettante qui nel paese, quindi a parte questo, no. Ti volevo chiedere, che cosa riporti adesso che sono passati parecchi anni da questa tua esperienza? Che cosa cancelleresti e che cosa invece rifaresti volentieri?
Nulla, non cancellerei assolutamente nulla, e sono totalmente orgoglioso del mio trascorso di vita, sia a livello professionale che personale, e riporto tutto, perché tra parentesi, come fotografo, esattamente per la sensibilità che poi uno sviluppa nel corso della professione, ma anche a livello personale, è ovvio che ogni evento, ogni scena, ogni situazione ha comunque lasciato un piccolo segno, quindi la mia valigia è abbastanza piena di queste cose, nel bene e nel male, è quello che
ha composto il mio carattere. Queste guerre che hai vissuto, ti hanno dato fastidio a livello personale, oppure rivivi come un dottore che fa un'operazione che non è che si preoccupa più di tanto?
Beh, non voglio essere cinico, la sofferenza non piace a nessuno, quindi sia la propria che quella degli altri, però dalla mia, insomma, avevo comunque la convinzione che nonostante assistessi alla sofferenza altrui, che non è stata necessariamente solo guerra, ma anche, ho coperto anche situazioni di crisi umanitarie, crisi naturalistiche, eccetera, eccetera, ambientali, eccetera, eccetera. Quindi è ovvio che poi questa, avevo la convinzione che comunque il documentare questi eventi desse la possibilità di non lasciarli nell'incognito, nell'oblio, ma di aiutare a capire qual è il nostro mondo e cercare di trovare delle soluzioni ai problemi che basta accendere un
televisore. Hai mai pensato o hai mai fatto di fare un libro su queste tue esperienze?
No, sì, ci ho pensato, ma insomma poi un libro fotografico,
beh, fotografico, sicuramente.
Beh, certo. Sì, beh, sì, potrebbe essere fatto, perché no? No, ma quello che le volevo dire, insomma, alla fine questa esperienza comunque sì, lascia un segno, ma è maggiore la convinzione e il desiderio di aver lasciato un segno di documentazione e di riflessione a chi poi segue e vede queste storie, perché l'indifferenza forse è il peggior male del nostro tempo.
Le tue foto su quali riviste, quali giornali sono state pubblicate? Tutti?
Io ricordo, ai tempi dell'agenzia Reuters venivano pubblicate, sono state pubblicate su Washington Post, New York Times, giornali italiani, Corriere della Sera, europei, essendo un'agenzia poi distribuiva praticamente tutto il mondo, Giappone, Australia.
Qui un po' dappertutto.
Sì, qui in Italia sì, ho lavorato con varie riviste, settimanali, L'Espresso, Famiglia Cristiana, qui si lavorava con La Stampa, col Messaggero, Corriere della Sera, insomma. Le riviste sono quelle, i giornali sono quelli.
Sei arrivato in questo tuo peregrinare in giro per il mondo nel borgo di Gualdo Sadino in Umbria e ecco, e la prima cosa che hai notato in questo borgo è stata la festa di settembre, no? Dove ti sei proposto, hai fatto delle foto e hai fatto anche una mostra con l'occhio di Roberto Battaglia, cioè il tuo occhio. Hai visto i giochi in maniera differente rispetto a come magari li vediamo. Perché? La domanda viene spontanea.
Innanzitutto perché ho utilizzato lo stesso sistema che ho sempre utilizzato dovunque sia andato, quindi mi sono fatto sorprendere, mi sono sorpreso della bellezza e dell'interesse che ogni anno scaturiscono i giochi delle porte. Fotograficamente li ho documentati con il mio metodo, entrando, calandomi nella parte e guardando anche un po' il dietro le quinte. E poi sì, il lavoro è stato a me è piaciuto molto, alla fine è stato anche accolto da altre persone, siamo riusciti poi a fare la mostra l'anno scorso a San Francesco che ha riscosso un buon successo.
Beh, sicuramente quando si parla di giochi delle porte a Gualdo Sadino ormai tu sono un paio d'anni che sei in questo borgo, ecco, e come ti trovi a Gualdo Sadino?
Io mi trovo benissimo.
Perché appunto venendo dalla grande città, anche se l'hai vissuta poco, però grandi esperienze con, va bene i conflitti, ma sono grandi metropoli, venendo in un borgo così piccolo.
E qui c'è l'aria buona, acqua buona.
Beh, venendo per esempio Roma in confronto, non so, a Città del Messico è un quartierino, perché certo. Città del Messico ha 22 milioni di abitanti, certo. Quindi insomma, venendo in un borgo, io guardo, ho sempre desiderato venire a vivere in Umbria o anche in Toscana, perché sono realtà spettacolari del nostro paese. Ritornando in Italia era questa la mia intenzione, poi vabbè sappiamo com'è andato, il periodo del Covid è stato, ci ha fermato un po' tutti, appena ho potuto ho ripreso in mano questo progetto e ho cercato varie situazioni qui in Umbria, quello che poi mi è sembrata più idonea l'ho subito colta al volo. Però mi trovo molto bene, qui la comunità è perfetto, dei vicini geniali, insomma. Se,
hai sentito
bene.
Subito un abbraccio, oppure siamo un po' montanari, nel senso che manteniamo un po' di distanza all'inizio?
No, io penso che magari sì, qualche all'inizio, se sei un perfetto sconosciuto.
Ma gli Umbri sono ospitali, generalmente.
Sì, no, ma non ho assolutamente. E comunque se questo è successo sarà durato, che ne so, una settimana.
Tu abiti in centro storico, quindi vivi anche la realtà di sofferenza di questi centri storici. Tu non sei un operatore commerciale, però parli con gli operatori del centro, che cosa magari viene fuori, cosa ti dicono, magari Roberto aiutaci, fai due foto, pubblicale.
Beh, io penso che come in tanti altri luoghi d'Italia i centri storici soffrono un pochino di spopolamento in generale, un po' perché la popolazione appunto si va via via invecchiando, e un po' perché forse i giovani cercano altre soluzioni o vanno a lavorare in situazioni professionali più coinvolgenti e allettanti.
Sono stati aperti molti centri commerciali in periferia, quindi.
Ecco, questa è un'altra. Quindi è ovvio che poi il commercio al minuto, i piccoli negozianti, gli artigiani, sono figure che piano piano vengono a mancare anche per motivi generazionali, non solo economici. È il nostro problema, è il problema della nostra epoca. In effetti ci potrebbero essere delle soluzioni, non la intravedo io direttamente, perché insomma se uno non vuole fare l'idraulico o il calzolaio c'è poco da fare, insomma. Certo. Però ecco, ci potrebbe fare qualcosa.
Senti, voglio farti una domanda un po' tecnica. Io tanti anni fa, vinsi un concorso fotografico con una macchina Kodak, okay. Feci delle foto in bianco e nero, vinsi un concorso fotografico locale. Ti volevo chiedere quanto conta la tecnica, l'apparecchiatura di un certo livello o invece la sensibilità della persona? In proporzione queste cose quanto contano?
Allora, in teoria la macchina fotografica è relativa, perché basterebbe una scatola con un buco e un materiale impressionabile sul fondo e riusciamo comunque a scattare una foto. È ovvio che l'esperienza e la sensibilità del fotografo sono fondamentali. Certo, la tecnologia ci viene incontro, avere la giusta attrezzatura nel momento opportuno può fare la differenza, ma come spesso accade, l'abito del monaco, una buona macchina fotografica non fa un buon fotografo. Semmai è il contrario, un buon fotografo utilizza al meglio l'attrezzatura.
Beh, infatti ti ho parlato di una Kodak, semplice Kodak per fare una foto.
L'esperienza, la capacità e l'amore, la passione che un fotografo...
L'occhio del fotografo.
La sensibilità e l'occhio, la capacità di cogliere e registrare, indipendentemente dallo strumento, deve essere comunque intrinseca al fotografo, perché nasce tutto da lì. La macchina da sola non fa la foto.
Stiamo andando verso la conclusione, il tempo purtroppo fugge via, è velocissimo. Roberto, come si fa in tutte le trasmissioni, progetti per il futuro, cosa bolle in pentola, o meglio nella testa di questo nostro amico fotografo che oggi è a Gualdo Tadino, domani vedremo chissà.
Ecco, no, domani vedremo chissà, però ecco, io ho sempre qualcosa che bolle in pentola, come tu dici, quindi non sono aperto ai vari progetti, la fotografia continua a essere parte della mia vita, quindi non ho particolari dubbi su questo. Continuerò su questa strada sicuramente.
Ma pensi di poter fare una mostra in futuro, anche qui magari anche a colori, oppure rimani innamorato del bianco e nero?
Nelle mie sogni ci sarebbe la volontà, l'interesse di fare una mostra un po' anche retrospettiva, appunto più centrata sugli anni della mia professione, perché abbiamo fatto i giochi, abbiamo fatto il tema degli anziani, che è stato comunque un ritaglio, no, di questa produzione, nella mia produzione. Invece mi piacerebbe fare una retrospettiva con foto emblematiche di questo, di quasi 40 anni di lavoro.
Di attività. Beh, ne avrai molte di foto, quindi sarà.
Sì, non è tanto.
Quindi, ovviamente, credo che la sua abitazione.
Anche la scelta sarà difficile, quindi.
Sicuramente. Non ci fermeremo qui, noi teniamo sempre sotto controllo il nostro fotografo per le sue cose che farà. E appunto, ricordo la mostra Casa Caiani sino al 6 di gennaio, che parla appunto degli anziani, ma ci sono veramente. Ogni foto è una storia e bisogna soffermarsi, a parte che c'è già sotto tutta la didascalia, no? Scritto, però credo che esprimono proprio la storia vissuta di queste persone che sono il nostro passato. Sì, prego.
Sono spiaciute molto, appunto, come dicevi tu prima, le foto dei ritratti delle persone, delle due donne Maya, perché hanno dei volti veramente molto espressivi, quindi sono volti che raccontano una vita, ma raccontano un'etnia, una cultura. Una cultura purtroppo distrutta.
Esattamente, distrutta dall'uomo. Esatto. Poi, ecco. Grazie Roberto Battaglia, non so se ti ha fatto piacere, ma ti ricontatteremo.
Grazie Roberto e grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato. L'appuntamento naturalmente è domani per la replica, dopo le 13, e la settimana prossima torneremo con il sindaco e faremo qualche domanda al nostro cittadino, che è stato anche in Brasile, tra l'altro, mi pare, no?
Beh, a Cuba
dove è stato?
Sì, qualche tempo fa, sì, però ci sono i premi a Gualdo, sono arrivati anche dei premi.
Ah, sì, è vero.
Di denaro, quindi ne parleremo in queste feste. Avere qualche soldo in più aiuta sicuramente tutta la comunità. Grazie ancora Roberto.
Grazie a voi.
Buona giornata a tutti.